Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Little Nemo The Dream Master.
Ma prima di cominciare parliamo di qualche news. La news di oggi è che questo è un altro episodio con ospite. Cerchiamo di farne un po' di più e quindi ne abbiamo messo uno abbastanza a ridosso all'ultimo. Ed è un episodio che sinceramente da quando ho conosciuto la persona che abbiamo invitato ho sempre voluto portarlo in trasmissione e finalmente ce l'abbiamo fatta. Little Nemo, chi lo conosce saprà che è legato a questa persona. L'ospite di oggi è Pezzo di Nerd, benvenuto.
Grazie Ace, grazie Yuga e buonasera a tutti.
Oh, bene. Little Nemo è un gioco del NES e come mai vuoi parlare tanto di questo gioco?
Sono molto legato a questo gioco in quanto è uno dei primi giochi NES che sono riuscito a finire, diciamo, legit. Ebbene, si parlo già di legit in quanto già all'inizio degli anni 90 si poteva tra virgolette cittare utilizzando codici oppure la classica cartuccia Game Genie e queste cose qui, quindi io mi ricordo di aver speso molte energie e anche molta energia diciamo nel finire questo gioco, che è tutt'altro che semplice. Nonostante la sua pucciosità possa sembrare una roba abbastanza infantile, è un gioco che presenta molte insidie, quindi sono molto legato per quello, perché è stato uno, appunto come dicevo, il primo gioco a essere finito legittimamente da me, ma soprattutto a livello affettivo sono molto legato. Mi piace molto questo gioco e soprattutto parlarne.
E ora un po' di musica.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Badium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadevideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Little Nemo The Dream Master, uscito nel 1990, sviluppato e pubblicato dalla storica Capcom, ed è uscito, parleremo della versione per il Nintendo, il NES, anche se è uscita anche una versione arcade. È un platform a tema fantasy.
A me piace tantissimo il nome di questo gioco in giapponese, che è Pajama Hero Nemo. Giustamente Nemo anche negli Stati Uniti, noi lo chiameremo Nemo perché è più figo così, è più all'italiana. È un gioco che è tratto tratto da un film che a sua volta tratto da una striscia comica di inizio secolo scorso, del 1905, da cui è ambientato proprio anche il gioco. C'è all'inizio del gioco la scritta 1905 per dire questa cosa, il tutto basato appunto su questa striscia comica di Winsor McCay. È una storia molto interessante, anche un po', come posso dire, proprio classica, mi viene da dire, nel senso che è un bambino che sogna e si vede il mondo dei sogni. È una cosa semplicissima, ma che secondo me dà moltissimo impatto.
Sì, diciamo che è proprio il fatto della fantasia onirica di questo bambino, il fatto di questo continuo ricorrere alla terminologia dei sogni, è un pochino il fulcro del gioco a sé, ma proprio all'interno di tutto il mondo di Nemo. Anche quello che hai detto tu giustamente del fatto che il gioco sia ambientato nel 1905, cosa che in realtà è, perché Winsor McCay ha scritto le strisce di Nemo, come tu dicevi poc'anzi, proprio in quegli anni, laddove non era presentato come un canonico fumetto, ma proprio come delle strisce in inserti di quotidiani settimanali, quindi erano proprio il classico fumetto con storie a sé stante. E all'interno di queste strisce, ma come vedremo anche nel gioco, da determinate ambientazioni e anche da determinati nemici, c'è molto background di Winsor McCay stesso, perché egli nasce come disegnatore di volantini, di flyer, anche a livello circense. Infatti questo è rispecchiato nel gioco appunto come diversi nemici, ma anche nel film dedicato a Little Nemo. La scena iniziale, Nemo vede arrivare la carovana circense ed ha questo desiderio spasmodico di andare a vedere appunto il circo, ma il padre è un pochino, come si può dire, una sorta di cattivone di signor Banks di Mary Poppins, e è talmente dedito al suo lavoro che non porta il bimbo a vedere questo circo. Quindi diciamo che il fatto di sognare anche questo mondo e questi nemici con queste sembianze sia proprio portato da un suo sogno, da un suo grande desiderio di fare una cosa che comunque a lui non è permessa, però si scoprirà poi che la cosa potrebbe essere possibile.
Hai citato il film, c'è tutta una storia particolare sullo sviluppo del film, non ci addentreremo troppo, ma per dirvela veloce, ci sono state tantissimi registi diversi che ci hanno messo le mani, perché è una collaborazione internazionale Giappone-America, come doveva nascere inizialmente. Ci hanno veramente speso anni a creare un film che però è stato un flop effettivamente al cinema, nonostante sia carino, inizi molto bene secondo me dal punto di vista dell'animazione e poi si perde un po' a metà inoltrata. Ma una cosa che ho apprezzato in realtà poi della trama, visto che hai parlato adesso del circo, è il fatto che ci sono tantissimi riferimenti al modo che abbiamo di sognare noi. Il mondo onirico spesso ricalca quello che succede nella vita reale, e già solo il fatto che si parla di una porta che non deve essere aperta, un po' come la porta dove c'è il dolce che Nemo non deve mangiare, che la mamma gli ha detto di non mangiare, se no fa gli incubi. Quindi c'è questo richiamo, diciamo, al mondo reale col mondo onirico, molto molto interessante. Il gioco, per essere un videogioco, ha avuto un po' più fortuna, perché sicuramente ha avuto più successo, e forse era anche il medium adatto per raccontare questo tipo di storia, perché nasce come striscia, quindi delle piccole puntate, che funziona molto bene col discorso stage che c'è nel gioco per NES del 90, e quindi forse anche era il medium adatto nel momento adatto.
C'è da dire anche la cosa interessante, che proprio la tematica onirica di questo Nemo si sposa benissimo con la creazione di un videogioco, perché non dà barriere, al di là di quelle della storia in sé, ma non dà barriere veramente alla fantasia di come creare alcune ambientazioni e alcuni sprite. Dicevi prima il riferimento al circo, si nota parecchio anche nel gioco stesso, perché la colonna sonora, soprattutto nella prima parte, nei primi livelli, ricorda molto i temi da circo, quindi un'altra cura al dettaglio che si sposa benissimo.
Sì, esatto, sono tutti questi particolari che comunque fanno, secondo me, del mondo di Nemo un crossover molto molto valido, con questo incrocio fumetto, film, gioco arcade, gioco NES, una cosa che funziona, perché comunque non tutto è raccontato principalmente in una linea temporale e coerente nel singolo elemento, ma si può approfondire la storia, ci sono delle sfaccettature che si possono prendere dall'uno, dall'altro e dall'altra parte, perché effettivamente se uno può vedere ad esempio come è sviluppato il gioco arcade e si vuol paragonare con la storia del film, è molto più fedele cronologicamente il gioco arcade che non il gioco NES. Però vengono raccontate in uno e nell'altro delle cose approfondite in maniera diversa, quindi diciamo che questo crossover è proprio perfetto, perché si attinge un po' da tutte le parti per avere poi un quadro generale della storia molto specifico.
Vuoi entrare a far parte dello staff dell'enciclopedia dei videogiochi? Abbiamo proprio bisogno di te. Manda una mail a questo indirizzo edvideogiochi@gmail.com.
La storia di questo gioco inizia con un dirigibile che fa visita al nostro piccolo Nemo e gli viene comunicato che la principessa del regno dei sogni ha chiesto la sua presenza per poter giocare con lui. E qui vediamo già un Nemo caratterizzato da bambino piccolo, perché lui gioca con i bambini maschi ma è riluttante a giocare con una femmina, probabilmente anche dettato da quegli anni lì. E allora, per convincerlo a partecipare, a venire nel mondo dei sogni, viene corrotto tra virgolette con dei dolci, e quindi lui accetterà, perché dice: una persona intelligente mi offre dei dolci, quindi io sicuramente verrò a partecipare e vi seguirò. Nemo inizia il suo viaggio per arrivare alla principessa.
Devo dire che è una cosa che c'è anche nel film, uguale identica a questa, proprio sembra pezzo per pezzo quello che viene fuori, con la principessa Camille che gli dà le caramelle e lo corrompe per farlo arrivare. E i due personaggi che vengono a visitarlo sono Bonbon, che è l'assistente, anche qua un nome che richiama i dolci, e questo mi è piaciuto il nome perché si chiama il professor Genius. Si chiama Genius ma è un professore. L'introduzione al primo stage è con lo stesso Nemo che corre nel letto e si tuffa, è la foresta dei funghi, quindi uno schema abbastanza classico, diciamo, per i platform del tempo. Il gioco è un platform a scorrimento orizzontale e verticale in molti aspetti. Il primo personaggio che troviamo è Flip, che è quello che è il secondo player nell'arcade ed è un personaggio che fa parte appunto della storia, una sorta di pagliaccio che è interpretato da Mickey Rooney nel film, anche questa è una cosa particolare, e ci dice cosa dobbiamo fare, ci dice qual è la meccanica fondamentale del gioco, cioè ogni tanto troveremo degli animali a cui poter dare le nostre caramelle, che è l'unica cosa che abbiamo come arma, se vogliamo così chiamarla. A questo punto faremo addormentare gli animali e potremo impossessarcene, diciamo così.
Tutto il gioco verte, ruota intorno a questo fantomatico sacchetto di caramelle, che diciamo è proprio stato lo specchietto per le lodole. Quale bambino, se gli si offrono delle caramelle, potrebbe mai dire di no ad una richiesta del genere? Cavolo, mi dai delle caramelle, vado anche a giocare, è una cosa proprio perfetta. Quello che dicevi tu è sacrosanto, perché la forza di questo gioco proprio è l'architettura dei livelli. L'architettura dei livelli si sviluppa utilizzando determinati animali che possono essere cavalcati, oppure il personaggio può essere metamorfizzato nell'animale stesso. La cosa bella, il fatto che il design del livello sia tutto strutturato di modo che ogni animale presenti determinate skill, e queste skill servano per risolvere il livello. È una sorta di open world, nel senso, se si vuol paragonare rispetto al primo Super Mario, dove lo scrolling era forzato, nel senso si andava da parte sinistra dello schermo alla parte destra dello schermo e non si poteva tornare indietro, invece qui c'è questa sorta di open world che porta l'esplorazione a un livello successivo, in quanto per passare al livello successivo bisogna recuperare X chiavi per X lucchetti. Infatti alla fine del livello ci sarà proprio fisicamente una porta con numero di lucchetti uguale al numero di chiavi che dobbiamo recuperare, e appunto dobbiamo ingegnarci ed esplorare il livello con tutte queste varie abilità che gli animali ci potranno dare.
È quasi un elemento del Metroidvania che c'è, giusto? Perché hai quelle zone inaccessibili, ad esempio alcune chiavi non saranno accessibili all'inizio, ma andando a beccare la rana potremo saltare più in alto, oppure prendere la talpa che scava sottoterra. Molti animali si arrampicano, ad esempio sugli alberi, sullo scenario fondamentalmente, e l'ho trovata una cosa molto bella. È un Kirby prima di Kirby, però, perché Kirby uscirà 2 anni dopo, nel 92, e rende questa meccanica, la popolarizza, perché poi Kirby è diventato un'icona per molti, col discorso in quel caso di prendere i poteri dei nemici. Qua gli animali che troviamo sono degli animali specifici, tra li ho già citati, ma non sono solo questi, e li troviamo in determinati punti, e devo dire che c'è una sorta di abilità nel bilanciare come è fatto lo stage, perché non sempre è facile costruire uno schema in modo che sia accessibile solo in determinate fasi. Non so se la scena dello speedrun vada a rompere il gioco in qualche maniera saltando delle parti, solitamente si presta se un gioco non è bilanciato bene, ma devo dire che in questo gioco, giocandolo e esplorando il territorio, c'è molto di palese, insomma non c'è niente di scritto, tra l'altro, a parte i personaggi che ti ti parlano all'inizio dello schema, il gioco è quasi senza testo ed è molto facile da capire, molto comprensibile, soprattutto per un ragazzino come te, appunto, negli anni 90, a provare a finirlo più e più volte.
Dopo, tutto quello che viene detto sono cose comunque futili o sporadiche, come mi viene in mente ad esempio nel secondo livello Pom Pom, che ci dice che sott'acqua troveremo un determinato personaggio che ci dirà un'altra cosa, però sono tutte cose che non hanno un'importanza predominante per quanto riguarda lo svolgimento del gioco.
Un po' come era in Legend of Zelda 2 con I Am Error dentro le città che potevamo visitare con delle informazioni magari non fondamentali. Una cosa non banale che vorrei aggiungere della meccanica di questi animali da domesticare è che ho visto nelle partite che ho fatto per studiare questa puntata, non è del tutto necessario utilizzarli tutti, perché molti hanno delle capacità simili e tante volte ci si sente quasi obbligati a cambiare creatura ogni volta che la troviamo, perché pensiamo che sia obbligatoria per raggiungere alcune parti del livello. Invece ho visto che utilizzando anche meno animali, lasciandone alcuni dietro, si riesce ad arrivare. Mi dà un senso di sperimentazione nell'esplorazione, perché il gioco permette comunque di abbandonare quando si vuole la trasformazione, siamo noi che la stoppiamo, e quindi questo aggiunge una certa quasi longevità alla scoperta dei livelli. L'ho trovato molto interessante.
Qui, secondo me, è una cosa furba, soprattutto strategica. Ogni animale ha X barre di differenza rispetto a quello precedente, come ad esempio un animale può avere 4 barrette, chiamiamole così, di energia, un altro può averne 5, un altro può averne 3, e effettivamente quello aggiunge anche un pizzico di strategia in più per quanto riguarda la preservazione delle varie hit che si possono ricevere durante il gioco. Il fatto che tu dica tenere un animale piuttosto che un altro mi riconduco anche a quello che ha detto Ace prima nell'ottica speedrun, perché ci sono determinati passaggi, soprattutto nell'ultimo livello, ci sono dei passaggi che consentono di risparmiare 1-2 minuti non cambiando animale, quindi nell'ottica speedrun è una cosa molto molto importante riuscire a sapere dove non cambiare animale.
Finito il primo livello con le chiavi, quindi non c'è un boss effettivo, c'è una scena, tu dicevi prima pezzo, una cosa interessante tra uno schema e l'altro, giusto?
Sì, esatto. All'inizio del livello abbiamo sempre la classica scenetta dove Nemo effettivamente sognando si tuffa nel letto, inizia a sognare ed è proprio l'incipit del livello. La cosa carina è che, aperta la porta con i vari lucchetti della fine del livello, nel passaggio da un livello all'altro c'è una scenetta, ogni volta cambia leggermente, è sempre seguita da una stringa di testo dove la mamma redarguisce Nemo perché o si sveglia o non si sveglia o comunque fa sempre qualcosa che non va. Quella vignetta, chiamiamola così, digitalizzata, nient'altro è che una trasposizione dei bozzetti dell'immagine originale del fumetto di Vincent McKay. Quindi abbiamo una parte della storia vera, reale, di quel che è il vero Little Nemo, digitalizzato in 8-bit.
Una bella reincorporazione. Il secondo schema, ed è un'altra incorporazione anche questa, è il Giardino dei Fiori. Qua è molto più aperto come schema. C'è la scimmia, tra le varie novità, insomma, di trasformazioni, che si può arrampicare sugli alberi, e c'è l'ape, che può volare. E questa, ad esempio, come dicevi tu prima, hai un animale che ti serve a prendere un altro animale per poter andare avanti, perché l'ape sta in cima all'albero, ma per arrivare in cima all'albero hai bisogno della scimmia. Quindi c'è anche un po' di, non tanto di strategia, ma di puzzle, ecco, di risoluzione del problema. L'animale che mi serve là sopra, ma devo fare un passaggio in più per poterci arrivare. Devo dire che è un elemento abbastanza interessante, un passo in avanti rispetto allo schema precedente e un'introduzione a quello che sarà lo schema successivo, che è la casa dei giocattoli, l'House of Toys, che è uno schema che introduce delle differenze invece.
Sì, l'House of Toy, io penso che per tutti quelli che hanno giocato Little Nemo sia forse, al pari dell'ultimo livello, il livello più odiato, perché innanzitutto è una delle due parti con scrolling forzato, in questo caso orizzontale, in quanto saremo a bordo di un treno giocattolo in movimento, quindi Nemo dovrà cercare di schivare e avere una sezione di platforming non molto scontata e neanche molto facile per arrivare alla fine del livello, dove non dovrà preoccuparsi di raccogliere chiavi né nulla, perché saranno tutte disposte bellamente alla fine dello stage qualora vengano mancate. La cosa divertente e soprattutto un pochino subdola di questo livello è che se si muore in qualsiasi parte dello stage, qui non ci sono checkpoint, si riparte ogni volta dall'inizio, ed è per questo che dico che probabilmente questo qua è uno dei livelli più odiati dai giocatori di Little Nemo. E anche a livello di lore e di incastri con gli altri media, diciamo, di Little Nemo, è una cosa che ritorna molto, perché lo possiamo vedere anche nella scena del film dove lui viene trasportato nel mondo dei sogni. Lui finisce proprio il primo contatto col re dei sogni proprio ce l'ha nella sua stanza dei giochi, perché alla fine The House of Toy è nient'altro che la sala dei giochi del re di Slumberland.
Come succede spesso negli scrolling obbligatori, cercano di invogliarti a prendere dei rischi, perché in questo schema ci sono una quantità maggiore, ho notato, di vita extra e di energia, però sono in posizioni che, al posto di rimanere al sicuro tra virgolette, perché comunque è uno schema molto difficile, sui vagoni del treno, ti invogliano, ti spingono a rischiare per andare a prendersi i punti che ci sono, rimanendo però spesso incastrati in un piccolo labirinto.
Ed è anche una bastardata, perché questo schema del treno e dello scorrimento c'è anche nell'arcade, e quindi immaginate le monetine che si sono spese per poter superare questo schema.
Se non sbaglio è proprio il primo livello del gioco arcade, se non ricordo male.
Sì, esatto, è il primo livello, solo che a differenza di questo, nella versione arcade abbiamo già l'arma a disposizione, abbiamo lo scettro già disponibile.
Giusto che hai parlato dello scettro, in realtà Nemo dall'inizio del gioco ha lo scettro, cosa che cozza un pochino con quello che succede poi nel film, non so, anche nel fumetto, ma non credo, perché lo scettro non dovrebbe essere suo, ma dovrebbe essere del re. Questo è perché credo sia una limitazione del NES, cioè lo sprite effettivo di Nemo doveva avere sulla schiena lo scettro, e infatti lo utilizzerà, ma lo utilizzerà più avanti nel gioco.
Sì, diciamo che io sono arrivato a due considerazioni di questa cosa, una cosa che a me piace sempre citare, perché abbiamo due filoni di pensieri. Nel film lui è già in possesso dello scettro in una determinata parte del suo cammino, dove si cerca di andare a sconfiggere il signore degli incubi, ma non lo sa utilizzare. Infatti poi, grazie a determinati amici, personaggi che incontrerà durante il suo viaggio, verrà a scoprire la parola d'ordine che, collegandomi a quello che hai detto prima del nome giapponese del film, del videogame, sarà nient'altro che pigiama, 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 pigiama. Diciamo che la parola d'ordine per attivare lo scettro sarà questo. Quindi lui è già in possesso dello scettro, ma non lo sa usare, e riuscirà a utilizzarlo più avanti col tempo. Mentre il fatto che nel gioco a 8 bit lui sia già in possesso dello scettro all'inizio, secondo me è banalmente, come hai detto tu, un errore o un limite di calcolo appunto del NES, perché uno potrebbe dire lui ha preso, come dal film, lo spunto di aver già lo scettro ma non lo sa usare, e invece no, perché poi si vede nel passaggio dal penultimo all'ultimo stage fisicamente la principessa Camille che in quel momento gli consegna lo scettro, quindi lui nei primi livelli non dovrebbe proprio averlo, quindi presumo, come hai detto tu, che sia un limite della macchina stessa.
Ma credo sia anche perché questo gioco ha parecchi sprite diversi, perché il nostro personaggio cambia ogni volta che andiamo a prendere uno degli animali. Credo sia proprio una questione di spazio fisico all'interno della cartuccia, che ogni tanto devono attrezzarsi per fare del loro meglio. Essendo un gioco per NES, è molto ricco, devo dire, questo gioco, perché ha 7 stage, siamo arrivati al terzo, adesso andremo leggermente più veloci, più un grandissimo stage finale che è composto da 3 fasi, una di seguito all'altra. Niente male, insomma.
Nascosto dietro un banalissimo senso di semplicità, perché uno arriva alla fine dello stage e dice cavolo, non è neanche un boss di fine livello, quindi sarà una passeggiata, una bellissima passeggiata di salute attraverso gli 8 stage che compongono il gioco. E invece no. Come hai detto tu, i primi 7 livelli sono proprio una, diciamo, una banale esplorazione, banale non tanto, però un'esplorazione, una ricerca di chiavi, mentre l'ottavo livello, come hai detto giustamente tu, è il livello proprio del mondo degli incubi, quindi di nome di fatto. Infatti qui troveremo boss, non uno solo, ne troveremo addirittura 3, e troveremo un'architettura di livello ancora più difficile, ritroveremo gli animali, ma ci sarà molto 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 utilizzo del Nemo singolo, anche perché, come abbiamo detto, avremo in mano lo scettro e potremo iniziare anche a fare danni.
Prima di arrivare però a Nightmareland, la terra degli incubi, abbiamo gli altri 4 livelli appunto che ci manca da descrivere, che sono tutti quanti delle citazioni, io le ho trovate nel film. Ad esempio lo schema 4 è il mare di notte, che è più o meno la zona prima di arrivare a Nightmareland. Poi c'è la casa di Nemo, ambientato nella casa di Nemo, che è enorme, quasi labirintico questo schema, e vediamo come la meccanica di esplorazione sia sempre via via più aumentata, perché aumenta proprio la grandezza degli stage. Poi abbiamo uno schema che è forse il mio preferito a vederlo, anche se è molto difficile da fare, che sono le rovine nelle nuvole, che è l'inizio del film, forse la parte meglio animata, anche perché era la demo che avevano fatto all'inizio prima di sviluppare il film, era la parte prima che venisse rovinato, diciamo così, dai 250 registi che hanno fatto parte di questa produzione. E poi l'ultimo schema, che si chiama Topsy Turvy, perché è uno schema sottosopra, che è anche una scena molto corta del film, ma che ho trovato interessante. Sono in ordine cronologico diverso, ma è parte anche del fatto che sono sogni, quindi il nostro Nemo si addormenta e si risveglia, e poi la sua testa gli fa collegare le le varie cose, chissà da che angolo del cervello gli sono venute fuori. Magari, beh, casa sua sicuramente perché la conosce, ma magari, che ne so, le rovine nelle nuvole perché si immagina qualcosa di negativo, perché sono delle rovine, quindi sono dei palazzi che sono tutti quanti distrutti, o il mondo al contrario, chissà cosa succede. Si vede che mangiare la peperonata la sera, anzi no, le caramelle, scusa, la sera prima di andare a letto non gli fa tanto bene.
Sì sì, peperonata, ma hai detto caramelle, ma hai anche detto bene peperonata, perché si vede come in tante storie di Winsor McKay, parliamo del lavoro fumettistico, c'è proprio questo battere, questo continuo insistere sul fatto che Nemo sia un bambino molto verace. Infatti tanti di questi sogni rocamboleschi, di questi incubi, di questi risvegli notturni strambi, molte volte lui cade dal letto, penso quasi sempre, non sempre ma quasi sempre, e quindi sono proprio votate a calcare la mano sul fatto che lui sia un bambino molto verace. Quindi oltre che caramelle hai detto peperonata, ma penso che tu non abbia sbagliato.
Una cosa che ho trovato molto bella dal punto di vista sia cinematografico all'interno del gioco che proprio nel senso della nostra avventura è che questi primi 7 livelli vengono riferiti come sogni, quindi sono 7 sogni che Nemo fa prima di arrivare al Nightmareland, che sarebbe la seconda parte. Questa prima parte, questi primi 7 livelli che sono gran parte del gioco, in realtà è un po' come la prima parte di un film, cioè una specie di intro. Il nostro personaggio deve arrivare dalla principessa, che noi crediamo essere lo scopo finale del gioco. In realtà scopriamo, una volta arrivati dalla principessa, che ci ha chiamato sì per giocare freddoci delle caramelle, però ci dice anche il vero motivo per cui siamo stati convocati, è che il signore di Nightmareland ha rapito suo padre, il re dei sogni, e quindi ci incarica, donandoci lo scettro come dicevamo, di entrare in questa terra di incubo per effettivamente finire la nostra missione.
Sì, hai detto bene, anche perché comunque c'è proprio il cambio, forse si capisce anche dal gioco, perché diciamo che il gioco dall'ottavo livello si arrabbia ulteriormente, quindi è proprio come tu dici, una preparazione al viaggio per poi la vera missione, un pochino come si può dire il Frodo che va a Mordor e poi da lì inizia, diciamo, la sua vera, è tutto bello, tutto molto bello, tutto molto complicato arrivare a Mordor, ma poi da lì inizia la vera missione.
Mi state dicendo che abbiamo fatto 7 schemi tutorial per lo schema?
Bene o male.
Vorrei fare l'ultima citazione, che ha a che fare proprio con la scelta di mettere le chiavi e la porta alla fine del livello. Nel film c'è una chiave d'oro che Re Morfeo darà a Nemo come simbolo di essere diventato l'erede, del principe del mondo dei sogni, e questa chiave può aprire qualunque porta, compresa la porta che poi andrà, spoiler spoiler, a liberare il re degli incubi. Cosa interessante, perché questa cosa non succede all'interno del gioco, perché non è lui a liberare il re degli incubi, ma il re degli incubi sarà già libero e avrà già rapito il re Morfeo. Però devo dire che questa cosa di aprire le porte e di cercare di trovare le chiavi è una cosa molto interessante, e che ha a che fare con un buon obiettivo alla fine di un livello, nonostante non ci uno si aspetta sempre di usare la violenza in questo gioco, ma questo gioco ha pochissima violenza, anzi usiamo le caramelle, non diamo mai dei colpi effettivamente ai nemici, se non proprio nella fase finale, ma qua ci sono i veri cattivi.
Hai detto bene, non c'è proprio, non c'è violenza, anche perché comunque lui è un bambino, è in pigiama, è armato di caramelle, è proprio l'emblema del pacifismo. Poi effettivamente quando le cose si complicano anche poi lui può dire la sua, però come hai detto tu è tutt'altro che violento, è un gioco adatto ai bambini. Assolutamente, come hai detto te, la cosa della chiave è tutto come quello che dicevamo prima, praticamente per scoprire appieno tutta la lore di Nemo bisogna andare a prendere anche dalle altre parti, dagli altri media, perché ad esempio nel gioco NES non viene specificata questa cosa, che Re Morpheus dà la chiave che apre tutte le porte di Slumberland a Nemo dicendo guarda questa qua però mi raccomando non devi aprirla, e Nemo cosa fa? Qui bisogna dire che c'è anche lo zampino di Flip che gli dice dai 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 apri qui apri lì apri là, no non lo faccio, invece lo fanno. Invece nel gioco arcade si vede, c'è proprio alla fine di, se non sbaglio, del terzo livello, quando scappano dalla stazione di polizia finiscono appunto in queste segrete dove c'è questa porta, e lì invece nel gioco arcade viene puntualizzato, viene fatta vedere questa scenetta, ma invece nel gioco NES non c'è, quindi è una storia diciamo un pochino a sé stante. Come hai detto tu, è già il cattivone libero di fare le sue scorrerie.
Ma come abbiamo detto, Nemo questa volta ha un'arma a sua disposizione, lo scettro, che dopo aver imparato come poter essere usato gli permetterà di sconfiggere i mostri a scettrate in testa, ma avrà anche la possibilità di lanciare dei raggi di energia, delle bolle di energia che potranno essere anche caricate con l'apposita barra per sferrare dei colpi più potenti, che saranno fondamentali finali contro i tre boss che incontreremo. Avremo come primo boss un re pinguino che ci farà dannare lanciandoci addosso di tutto e sparendo dallo schermo per svariati secondi, e poi anche una manta volante
che secondo me è il boss più difficile del gioco e paradossalmente è il più difficile del bossone finale, perché così come il pinguino c'è una componente randomica di spawn, però se nel pinguino è votata solamente al fatto di spawnare a destra o a sinistra, è comunque un boss molto lento, quindi ci dà tempo di riposizionarci, di ricorreggere la traiettoria del nostro colpo, del nostro raggio caricato, che come dicevi tu, avendo una barra di energia, più viene caricato più fa danno. Per quanto riguarda invece la manta, lo spawn è molteplice, perché lei sparisce ma ha anche vari dash col quale ci può colpire. È molto veloce, è molto rapida e noi possiamo subire solamente i classici tre colpi, perché avremo Nemo bambino, e quindi è molto 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 difficile, perché nel momento in cui lei spawna su schermo tu hai veramente pochi attimi per provare a schivarla, ma non è per niente semplice.
Riusciremo a arrivare alla terza parte di questo schema di Nightmareland. Anche qui è abbastanza difficile, parecchi nemici che ci attaccano e soprattutto parecchi buchi dove poter cadere con il nostro personaggio, che è sempre fastidioso da fare. Qui ho trovato molto bella il fatto che man mano che andiamo verso destra appare sullo sfondo il re degli incubi con uno scrolling, proprio lo vediamo sullo sfondo che sta per attaccarci, e poi avremo il combattimento finale con questo demone molto giapponese nelle sembianze. È un combattimento un po' più classico, statico, lui in realtà si muove avanti e indietro, ci spara un po' di roba addosso e noi abbiamo comunque lo scettro per poterci difendere. Per fortuna che abbiamo lo scettro.
Sì, diciamo che i dolci con lui non servirebbero. Diciamo che andarci cauti col Nightmare King non si potrebbe. Quindi, come hai detto tu, c'è questa parte finale molto molto bella, sullo sfondo, con questi getti di questi geyser di fiamme, con queste fiammate vediamo pian pianino avvicinarsi il re degli incubi, da questa sorta di dire sono alla fine del mio cammino, sto arrivando. E infatti la scena dopo ci troviamo davanti sua maestà in tutta la sua bruttezza, come hai detto riprende molto gli oni giapponesi, è molto coriaceo, infatti serviranno molti 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 colpi
e alla fine finalmente riusciremo a liberare il re Morfeo.
Io per questo gioco ho pianto veramente, non sto dicendo una castroneria, ho pianto quando ero ragazzino, perché ho esaurito le mie vite, che ricordiamo ha un cap di 9. Se io a 9 vite continuo a prendere vite extra non mi vengono conteggiate in un counter immaginario, non va sopra il 9, ma io nonostante prenda più vite, appena ne perdo uno scalo subito a 8, quindi diciamo che il cap di vite è 9. Una volta esaurite in Nightmareland davanti al boss finale, se esaurisco le vite posso continuare, ma devo riniziare livello 8 dall'inizio, che vi assicuro è
quindi anche gli altri boss,
tutti gli altri boss, tutte le altre parti di stage, animali compresi, e quindi vi assicuro che meglio così, che il boss finale sia leggermente più semplice.
Beh, in linea con tanti giochi soprattutto per Nintendo che giravano al tempo, non la rendono facile sia come trama ma anche proprio come giocabilità e difficoltà.
Assolutamente sì, diciamo che è una cosa un po' penalizzante il fatto del continuo di inizio livello, ma non così penalizzante come altri giochi dove ad esempio avevi continuo fissi, nel senso magari avevi 2-3 continuo, alla fine di quello era game over totale e riniziavi dall'inizio. Diciamo che era punitivo ma non così tanto. E quindi una volta sconfitto Nightmareland e debellato del tutto il male nel regno di Slumberland, finalmente liberiamo il buon Morpheus, che ci nomina erede spirituale o comunque erede del mondo dei sogni, esortandoci anche a rimanere con loro. Lui comunque dice no, la mia vita è da un'altra parte, e viene poi riportato con lo stesso dirigibile a casa, non prima però di meritarsi il classico bacio dalla bella. Diciamo che il bacio è una cosa che ritorna sempre negli lieti fini, soprattutto laddove c'è un eroe maschio e una coprotagonista femmina. Quindi Nemo prende il tanto agognato bacio dalla principessa Camille, torna a casa e diciamo che a livello di finale non si sono sprecati neanche tanto, però diciamo che c'è questo risveglio dove lui alla finestra con una bella giornata di sole sorride al mondo, sorride alla vita e dice che bello, ho finito la mia missione, è andato tutto come doveva andare.
Ecco, qui la cosa che ho trovato simpatica nel finale è che dopo tutto Nemo è un bambino, come all'inizio si era rifiutato inizialmente di partecipare perché era una donna, una ragazzina, una bambina che gli chiedeva, in questo caso qua Morpheus lo proclama principe del regno dei sogni, la principessa gli promette avventure incredibili, però c'è la morale come nei vecchi cartoni anni 80-90, la morale da bambini: no, purtroppo devo rifiutare perché ho promesso alla mamma di svegliarmi presto. E quindi anche qui mi viene in mente Filmation Ghostbuster, dove durante la puntata c'erano anche dei bambini che salvavano il mondo da minacce incredibili, e alla fine la morale era state attenti, andate a letto presto. Quindi anche qui, a suo modo, c'è questa piccola parte infantile che ho trovato molto simpatica.
Sì, esatto, una parte infantile, ma comunque già una grossa morale, una grossa senso di responsabilizzazione, di dire: guarda, io ho fatto tutto quello che devo fare, però sono pur sempre un bambino, non chiedetemi di fare troppe cose che sono esulano dalla mia età e dai miei compiti.
Probabilmente se al posto del bacetto gli avesse dato dei dolcetti sarebbe rimasto,
no,
visto l'inizio del gioco.
E questo era Little Nemo The Dream Master.
Gioco davvero interessante, tra quelli tratti da altri media, come abbiamo detto il film e le strisce a fumetto. Io gli do un bel 6 pinguini reali e mezzo su 10. Come detto, è un gioco che ha la sua età, essendo del 1990, che però, come avrete potuto sentire dal resto dell'episodio, aggiunge delle meccaniche interessanti. Il fatto di combattere senza armi per gran parte del gioco, usando solo dei dolci per addomesticare degli animali, che sono fondamentali per il proseguo del gioco. Quindi un gioco che non te la rende facile, ti fa ragionare per poter andare avanti, però effettivamente secondo me è un gioco datato, essendo anche poi per il Nintendo, per il NES, che di lì a poco sarebbe andato a scemare con l'avvento poi del Super Nintendo. Quindi bello, tante belle innovazioni, e anche per quanto appunto la tecnologia lo permettesse, per quanto possibile ha cercato di rimanere fedele o comunque dare le citazioni al materiale da cui è stato tratto. Quindi l'ho trovato molto interessante. E tu, Ace, cosa ne pensi?
Io ho intenzione di dare 7 chiavi e mezzo a questo gioco. Chiavi perché questo gioco ha bisogno di chiavi anche per essere letto. Come diceva Pezzo prima, la lore che c'è di Little Nemo, seppur sia una storia semplice inizialmente, è piena di autocitazioni, di cose psicologiche secondo me che fanno parte del mondo onirico, e di riflessi soprattutto che ci sono tra il mondo reale e il mondo onirico. E quindi vivere l'esperienza del film, della striscia appunto originale, e anche del gioco NES, è una chiave di lettura che aiuta tantissimo a godersi appieno questo titolo, che ho riscoperto su NES. Io non sono un fan tantissimo dei giochi NES, perché secondo me ci sono bei giochi, ma sono molto più legato al Super Nintendo, proprio per età anagrafica, diciamolo così. Però questo gioco devo dire che fa la sua porca figura sulla console, e avrei anche voglia di andare ancora un po' più nel dettaglio a scoprire quali sono le meccaniche dietro questo gioco. Quindi sicuramente gli do più della sufficienza, e credo che ci sia un po' un'arte anche a mettere così tanto materiale all'interno di una cartuccia. Per quello sono rimasto colpito da questo, piacevolmente sorpreso, e quindi un bel voto alto. E tu, Pezzo?
Io non posso che non dargli 8 animaletti, che sono effettivamente tutti quelli che possiamo in cui possiamo trasformarci, possiamo cavalcare all'interno del gioco, perché vuoi comunque per una questione meramente affettiva, è stato comunque, come vi dicevo, uno dei miei primi giochi, se non ricordo male, anzi il primo gioco che ho finito legit. Ma è stato un gioco che secondo me ha portato il platforming in una fase successiva, appunto per quanto riguarda l'architettura e il design dei livelli, e per quanto riguarda questa sorta di open space, e per quanto riguarda appunto questa meccanica molto interessante e molto bella della metamorfosi. Chiunque abbia calcato sale giochi, comunque i videogame degli anni 90, fine anni 80, inizio anni 90, veniva sempre affascinato, comunque c'era questa sorta di magnetismo per quanto riguarda le metamorfosi e le trasformazioni. Diciamo che averne così tante all'interno di un piccolo gioco, di una piccola console, che poi tanto piccola non era, però a 8 bit negli inizi degli anni, non può che portarmi a dare un voto alto. Poi ragazzi, comunque è il mio gioco preferito di sempre, nonostante non sia perfetto, quindi io gli do 8 animaletti.
E siamo giunti alla fine di questo ennesimo episodio. Noi, come al solito, vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete lasciarci con uno strumento utilissimo che permette la piattaforma Anchor, su cui potete ascoltarci, ovvero di lasciare i vostri messaggi vocali relativi agli episodi che vi piacciono di più o qualsiasi a cui vogliate lasciare un commento, che potrà essere anche aggiunto retroattivamente in modo da poter partecipare attivamente all'enciclopedia che stiamo creando puntata dopo puntata.
E se volete partecipare ancora di più, abbiamo un Patreon che è voci.enciclopediadevideogiochi.it. Lì pubblichiamo materiale aggiuntivo dietro paywall in quel caso, ma perché è un premio che vogliamo darvi per il vostro supporto, che è veramente utilissimo per poter far crescere ancora di più questo progetto. E dopo i nostri plug viene il plug anche dell'ospite. Grazie ancora a Pezzo di Nerd per essere stato qua con noi. Sei stato molto molto bravo a descrivere uno dei tuoi giochi, si vede come sei legato da passione ma conosci anche proprio nel dettaglio il gioco, e grazie per averci fatto scrivere un'altra pagina dell'enciclopedia. Dove ti possiamo trovare? Ti lasciamo un po' di tempo per farti un po' di pubblicità.
Grazie. No, innanzitutto io voglio ringraziare voi, perché l'enciclopedia è veramente, io vi seguo da tempo, è veramente un progetto bellissimo, come vi ho già anche fatto i complimenti di persona, voglio rinnovarli perché state facendo una cosa veramente fantastica, state dando spazio a varia gente, state facendo conoscere oppure approfondire comunque determinati giochi che, come ad esempio in questo caso, diciamo anche semi sconosciuti. Quindi io voglio ringraziarvi anche, oltre per l'invito, anche per questo, per avermi dato modo di presentare e far conoscere magari questo gioco che comunque ai più non è arrivato, magari chissà, col senno e col rispolvero del retro game adesso sarà la soluzione migliore, magari un po' sarà un incentivo per provare appunto questo gioco che secondo me vale la pena di essere provato. Per quanto riguarda dove potete trovarmi principalmente su Twitch. La mia pagina è Pezzo di Nerd con gli underscore, quindi pezzo underscore di underscore nerd, e diciamo che il mio canale Twitch è la piattaforma principe su dove potete trovarmi. Poi potete trovarmi anche su Instagram come Pezzo di Nerd Twitch, sempre con le varie parole separate dall'underscore.
Perfetto, grazie. Quindi mi raccomando, seguite Pezzo di Nerd su Twitch e continuate a seguire l'enciclopedia dei videogiochi. Ci vediamo a settimana prossima, anzi ci sentiamo a settimana prossima con un'altra puntata, e vi ricordiamo anche l'editoriale che uscirà questo mercoledì, come ogni mercoledì da un po' di tempo a questa parte.
Non mi rimane altro da dire che ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Io sono Pezzo di Nerd.
Namaste and be brave. Free, 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 free